Ciao, sono Pier Giorgio Pardo e questo è Discoteca d'autore, documentario prodotto da Radio Popolare. Autori raccontati attraverso i loro gusti e le loro scelte musicali. Stai ascoltando il quinto episodio dedicato alla figura di Umberto Eco. Ripartiamo dunque dal Dams, dove Pier Vittorio Tondelli ci ha portato nello scorso episodio, e anche questa volta avremo le nostre domande guida. Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Quali i musicisti che ha incontrato, i concerti che ha frequentato, le opere che ha amato? Queste sono le domande che ci poniamo e soprattutto quella che dà il titolo al nostro documentario. Quali dischi avrà comprato? Discoteca d'autore prova a rispondere a queste domande costruendo puntata dopo puntata la playlist immaginaria, ma rigorosamente fondata, di un grande protagonista della letteratura. Ogni volta lo si racconta attraverso il suo rapporto con la musica, gusti, passioni, coincidenze, incontri, testimonianze, frammenti biografici, perché anche gli scrittori, prima di diventare classici, sono stati ascoltatori. Con la musica di Umberto Eco sono svariati. Il primo ci fa risalire proprio al periodo in cui Umberto era un ragazzino. È una delle cose che ricorrono nelle sue interviste sono che faceva parte della banda dell'oratorio, per cui praticamente si dedicò subito agli strumenti a fiato, al flicorno, al contralto. Avevano composto delle canzoni con il fisarmonicista Gianni Coscia, e nei ricordi sia di Gianni Coscia quando parla del vecchio amico, sia di Umberto Eco quando fa lo stesso con Gianni Coscia, c'è sempre un ricordo, quello in cui ascoltavano insieme da 17enni Radio Londra.
E sangue sulla neve, il sangue della volpe bianca. E tracce sulla neve, le tracce della volpe bianca, che fugge su tre zampe nel sole che tramonta. Tronconi di muri anneriti come tempi carriati. Oggi è il mio compleanno, un compleanno in questa lurida guerra, una data da non ricordare perché ho in braccio un fucile. Scappato lontano e non lo rivedremo mai più.
continuo a seguire le tracce della volpe bianca. Il vento mi taglia la faccia, ma la fame è più forte. E poi finalmente la vedo, curva sulle tre zampe, trascinare una lepre ancora viva, serrata fra i denti. E poi vedo anche lui, l'elmetto come un sesso maschile, guardare me la volpe e la lepre imbracciando un fucile. E tiriamo nello stesso momento, ma non sulla volpe bianca. E prima di cadere sulla neve la vediamo fuggire. È finita sicuro e forse non ritornerà mai.
Una serie di metafore, questo brano di Ivan Graziani, che ricorda anche la scrittura visionaria di Umberto Eco. D'altra parte, proprio la semiotica di Umberto Eco ha anche cambiato in molti casi la cultura pop e il modo di rappresentare, che può essere proprio della cultura del secondo Novecento italiano. E non solo. Comunque, questa è Radio Popolare, io sono Pier Giorgio Pardo e stiamo facendo una piccola fantasia a diporto nel mondo di Umberto Eco, facendoci aiutare dalla musica e dalle suggestioni musicali che vengono dalle sue cose. Una suggestione ci viene proprio dal fatto che in realtà Umberto Eco suonava, non che fosse un virtuoso, però suonava. A un certo punto, dai 20 anni in poi, ha iniziato a studiare il flauto dolce ed è strumento che lo ha accompagnato sempre. Però ne ha sondati diversi e il primo che, aneddotica vuole, abbia comprato, prima ancora di prendere lezioni di pianoforte, di violoncello, di mandolino, eccetera, eccetera, è un'ocarina. E così vorremmo ascoltare un brano tratto da The Legend of Zelda per ocarina e orchestra, e il mondo di questo videogioco The Legend of Zelda della Nintendo è affine in qualche modo all'universo allegorico di Umberto Eco, perché in ballo da proteggere c'è la triforza del videogioco, che è fatta di potere, saggezza e coraggio, quindi sembra veramente, per certi versi, una trama di un romanzo di Umberto Eco. E questa è Ocarina of Time di Koji Kondo, dalla colonna sonora del videogioco.
Thank you.
Umberto Eco si laureò con una tesi su San Tommaso d'Aquino, e anche qua è una cosa che ci porta verso la musica, perché in realtà Tommaso d'Aquino pensava che la musica fosse una delle arti governate da una scienza superiore, in questo caso era l'aritmetica. Tra l'altro lui si batté tantissimo perché il canto rimanesse all'interno delle funzioni religiose, scrisse anche, quindi diciamo che è uno dei più musicali dei nostri filosofi. E in questo senso interessava a Umberto Eco il pensiero di Tommaso d'Aquino, cioè proprio questa idea che si potesse trovare la bellezza attraverso l'osservazione della realtà, la comprensione della realtà, insomma. Infatti proprio dice lui stesso a un certo punto nella tesi che alla base di ogni bellezza c'è sempre, proprio siccome la bellezza è fatta di proporzione, una sorta di musicalità. Al polo opposto di questa armonia, di questa bellezza, ovviamente c'è pensiero negativo. È un po' quello che sostengono anche i Muse in questo brano tratto da Simulation Theory, che poi tra l'altro proprio come teoria della simulazione sembra veramente quasi un titolo di semiotica, e in questo che era tra l'altro un singolo, South of Contagion, c'è proprio questa idea di una contrapposizione tra pensiero positivo e pensiero negativo, e il pensiero positivo deve vincere, altrimenti sarebbe troppo tardi per una rivoluzione, quindi scientificamente bisogna cercare in un modo o nell'altro la bellezza.
Out of time.
passati a Luciano Berio, cantato da Katy Berberian. Cosa c'entra con Umberto Eco? Ce lo diciamo dopo.
Senordan çakman burdan, senordan çakman burdan. Çolokhama çaşmanımız, yar çolokhama çaşmanımız. Çolokhama çaşmanımız, yar çolokhama çaşmanımız. Kız belin ince, direğin ince, lebleri gonca, direği gonca. Kız belinin incedere ince, lebleri gonca, dere gonca. Kız belinin incedere ince, lebleri gonca, dere gonca. Na 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 ni na 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 ni na 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 ni na. Na plaće kurši s vodoj, ah, krugom šo na kamaši. Ah, postoj, hanum, postoj, žar duši, ma nje pa tuši. Goša da ma hej, ma namaz, jar, goša da ma hej, ma namaz. Goša da ma hej, ma namaz, jar, goša da ma hej, ma namaz. Sen ordan, čakman, burdan, sen ordan, čakman, burdan, Çolokhama çaşmanımız, yar çolokhama çaşmanımız. Kız belin ince, direğin ince, levreyi gonca, direği gonca. Не диш дом ик тередит, пусни детство в муса ходит, учту будит. Ай палам, сьор делим, шести снова, папалам.
Luciano Berio è praticamente il musicista che ha maggiormente influenzato Umberto Eco a livello musicale. Erano anche amici. Infatti lui diceva, Luciano Berio diceva che a differenza di Italo Calvino, che era stonato e a cui non fregava molto della musica, salvo che non ci fosse qualcosa di testuale da indagare, sia Sanguinetti che Umberto Eco erano degli appassionati reali di musica. Poi per Umberto Eco aveva proprio una predilezione Luciano Berio, perché comunque suonava uno strumento, e poi ammirava di Umberto Eco il fatto che andasse a vedere il Festival Wagneriano di Bayreuth, quindi comunque grande nota di merito. Tra l'altro Umberto Eco e Luciano Berio hanno in comune una trasmissione radiofonica, proprio la produzione di una trasmissione radiofonica che era un omaggio a Joyce, si intitolava così, e avevano in comune il grandissimo amore per la voce di Katy Berberian.
I think I'm going to be sad, I think it's today. He's going away. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride, but he don't care. He says that living with me is getting him a donna, for he would never be free while I was around. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride, but he don't care. I don't know why he's riding so high. He ought to think right, he'd do right by me. Before he gets to saying goodbye, he ought to think right, he'd do right by me. He says that living with me is getting him a donna, for he would never be free while I was around. He's got a ticket to ride. he's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride, but he don't care.
Umberto Eco non ce l'aveva con la canzonetta assolutamente, non ce l'aveva nemmeno con dei personaggi emblematici, no, della banalizzazione del gusto, come poteva essere un Mike Bongiorno, a quale aveva dedicato un saggio famoso. In questo senso Umberto Eco era comunque un uomo che faceva parte della cultura pop, che era immerso anche nella cultura pop, e in questo era abbastanza diverso dal rigore un pochino più impettito, più piemontese di un Italo Calvino. Però quello che non sopportava della canzonetta era il fatto di vederla generica. Per esempio, lui detestava il modo in cui Rita Pavone aveva reso con Datemi un martello If I Had a Hammer di Pete Seeger. Non sappiamo se avesse sentito questa versione di Aretha Franklin, ma certamente lo spirito di situare il contenuto della canzone in un certo contesto sociale da Rita ci sembra proprio rispettato.
If I had a hammer, I'd swing it in the morning, swing it in the evening, all over this land. I'd swing out a warning, then swing out danger, and the love that I have for my brothers and sisters all over this land. Ooh, yeah. If I had a bell, why I'd ring that bell in the morning, I'd ring it in the evening.
A proposito di cantacronache, è una cosa memorabile la prefazione che aveva scritto al volume Le canzoni della cattiva coscienza Umberto Eco, prefazione che poi è finita nella raccolta di saggi apocalittici e integrati. E Le canzoni della cattiva coscienza era un libro di straniero Iona Liberovici, quindi proprio legato al gruppo del cantacronache. In questo si diciamo tratteggiava una specie di analisi della musica leggera italiana e si cercava di rintracciare nella musica popolare il riflesso di come la società dell'epoca potesse essere ipocrita. È quello spirito militante che ritroviamo in un pezzo come questo di Duilio del Prete, tratto ovviamente da uno dei dischi del Cantacronache, molto apocalittico e molto poco integrato.
mattino mi svegliai morto durante la nottata e nel nirvana mi involai a prendere la paga meritata. Poi dopo alcune ere che mi spassavo la bella vita, volli scender giù a vedere la spoglia mia dove fosse finita. Almeno nel mondo dei beati non entran solo i raccomandati. Ho lavorato tanto, ho mangiato del pane nero e mi ritrovo accanto a chi nel cimitero. Vicino alla mia modesta tomba d'onesto ma povero uomo c'era l'arca gigantesca d'un gran politico che qui non nomo. Passata un'esistenza ben più sporca d'una fogna, restava con magnificenza per esempio ai posteri senza vergogna. Almeno nel mondo dei beati non sono eletti tutti candidati. Ho lavorato tanto, ho mangiato del pane nero e mi ritrovo accanto a chi? Nel cimitero. Sulla manca avea la tomba militarissima d'un sacripante che ne aveva fatte tante comandando gli altri sempre a suon di tromba, ordinando integrità ed onestà sotto mentite spoglie, fregava amici dai suoi superiori per salir di grado, vendeva la moglie. Almeno nel mondo dei beati non tutti son guerrieri patentati. Ho lavorato tanto, ho mangiato del pane nero e mi ritrovo accanto a chi? Nel cimitero. Sotto un bosco di cipressi russava comodo un prete potente che aveva fatto tutti i fessi e che non s'era rifiutato niente. Troppo preso da politica, economia e mondanità, non subendo alcuna critica, assassinava la carità. Almeno nel mondo dei beati non sono in cattedra gli alti prelati. Ho lavorato tanto, ho mangiato del pane nero e mi ritrovo accanto a chi? Nel cimitero. Sulla candida cambiale d'un operaio defraudato riposava un industriale che solo la morte non aveva comprato. Poiché mi disgustava il dormir con quella classe dirigente, dalla mia tomba mi toglieva per trovarmi un sito un po' meno fetente. Almeno nel mondo dei beati non lo schereggiano i grandi magnati. Ho lavorato tanto, ho mangiato del pane nero e sono fuggito in pianto dal cimitero.
Sono Piergiorgio Pardo, stai ascoltando Radio Popolare e stiamo facendo un giro per suggestioni nate dalle pagine, dalla personalità di Umberto Eco, però che ci portino da qualche parte alla musica, e la nostra playlist di oggi ce la sta un po' dettando lui. Adesso mettiamo piede in uno dei suoi romanzi, forse nel suo romanzo più radicale, che è Il pendolo di Foucault, dove il protagonista del romanzo si ritrova a un certo punto a cercare di penetrare i segreti di Abulafia, che è il computer di Belbo, diciamo che è il deuteragonista del romanzo. E Abulafia dice: hai la parola d'ordine? Chiede. Questa parola d'ordine è un po' come potrebbe essere una richiesta di password, no? Però il tutto in modo molto più romanzato, più anche immaginifico. Si parlava di tardi anni Ottanta, quindi la nozione proprio del computer era molto differente da oggi, ovviamente. Ma la cosa proprio interessante è che anche Abulafia, proprio in quanto è una macchina che si basa su una combinazione di dati, riesce tramite questa scienza combinatoria ad avere una sua musica, che è una musica del pensiero.
l'operatore del mini calcolatore. Sono l'operatore del mini calcolatore.
Che lega il pendolo di Foucault a un altro romanzo di Umberto Eco, il suo ultimo, numero zero, e con la musica. E questo nesso è illustrato da una sua intervista che abbiamo trovato. Ve ne leggiamo un pezzettino. Tutto l'inizio con l'acqua che non arriva, effettivamente questo è l'inizio del romanzo, l'avevo fatto leggere a una persona di cui mi fidavo ai tempi del pendolo di Foucault. L'avevo buttato via. Per cui nel momento in cui ho deciso di scrivere questa storia sono andato in cantina ad aprire degli scatoloni fino a che non ho ritrovato quel testo. L'ho semplicemente riassestato un poco e mi serviva come inizio lento perché era la lentezza del modo in cui avevo cominciato a lavorare. Ma poi la storia prende un ritmo rapido. Diciamo che tutti i miei libri di 600 pagine erano delle sinfonie di Mahler con citazioni. Questo romanzo, invece, è una cosa jazz alla Charlie Parker. Ci sto molto attento con i traduttori quando aggiungono qualcosa. Gli dico, in questo romanzo bisogna mantenere il ritmo jazz. Tac, tac, tac. Un pezzo jazz che comincia con un'introduzione lenta e poi con il ritmo che deve avere, sempre più accelerato. Thank you. Secondo Luciano Berio, il libro più musicale in assoluto di Eco era L'isola del giorno prima. Effettivamente nell'Isola del giorno prima il protagonista Roberto sta su una nave, Daphne, apparentemente è deserta, nel senso che l'unico sopravvissuto al naufragio dovrebbe essere lui. Man mano nel corso del libro si rende conto, il protagonista, che non è da solo su quella nave, finché a un certo punto c'è l'intuizione precisa della presenza di un'altra persona, e questa intuizione avviene attraverso un segno preciso, e questo segno è la musica prodotta da un organo meccanico. Ed è bellissimo il momento in cui i due si ritrovano, perché proprio lì senti che la musica diventa l'elemento che fa ritrovare i destini e anche le capacità di comprensione e di empatia di due esseri umani che si erano supposti da soli. questo era un gruppo che il nome lo prendeva proprio dal suo tastierista Rod Argent, erano gli Argent. Questo è un pezzo straordinario del 72, Hold Your Head Up, in cui veramente l'organo è protagonista. Ma torniamo al nostro Umberto Eco, cambiamo romanzo, ritorniamo indietro a Baudolino, che in qualche modo abbiamo già incrociato. Però in Baudolino c'è un momento in cui il canto di uno dei protagonisti, Abdul, diventa lo strumento attraverso il quale chi ascolta riesce a immaginare presente la persona amata, per cui praticamente la musica diventa strumento di memoria, di piacere, di immaginazione, quindi un po' alla maniera dei poeti provenzali che Umberto Eco, da appassionato medievalista quale era, conosceva benissimo, e dunque mette questo tema dell'amour de Luan all'interno del romanzo. L'amour de Luan. Stiamo cercando una serie di spunti all'interno dell'opera di Umberto Eco proprio per allestire la nostra discoteca d'autore che lo riguarda. E ci stiamo divertendo a localizzare degli spunti musicali in giro per i suoi libri. Un altro lo troviamo in un altro romanzo, La misteriosa fiamma della regina Luana. Tra l'altro un romanzo illustrato strepitoso con questo personaggio, un antiquario librario come protagonista, un po' un alter ego di Umberto Eco. Infatti è appassionato di musica classica, è appassionato anche di jazz, e la cosa, a proposito di quello che dicevamo, no? Che la musica diventa memoria e diventa anche immaginazione, a proposito di quello che dicevamo, a un certo punto il protagonista perde la memoria a causa di un ictus, e il romanzo è un po' il percorso che lui fa alla ricerca dei propri ricordi per recuperare se stesso attraverso i ricordi che ha smarrito. è un momento particolare, è quello in cui recupera, svegliandosi al mattino e facendo il caffè, la memoria di una canzone che era solito cantare. E la canzone è Roma non fa la stupida stasera.
La stupida stasera, dammi la mano a fai di sì, scegli tutte le stelle più brillarelle che c'hai, in un friccico di luna tutto per noi, fai e senti che è quasi primavera. Mana lì meio grilli per fare cri, scegli quel ponentino più malandrino che c'hai, Roma non fa la stupida stasera.
Frasi più famose di Umberto Eco a proposito della musica, che la dice anche lunga su come fosse attento ai vari fenomeni che si susseguivano negli anni, la troviamo ancora nel pendolo di Foucault, e dice: conoscevo la potenza psicagogica della musica e del rumore, la stessa a cui soggiacciono i nostri febbricitanti del sabato sera nelle discoteche. A proposito di discoteche, visto che la nostra è una discoteca d'autore, in tutto questo Umberto Eco avrà mai comprato un disco di musica leggera? Se mai è accaduto, possiamo supporre che ci fosse diffidenza. Sono parole sue e anche profetiche. Nel campo della musica leggera, senza porsi il problema della validità estetica di questo o quel genere di prodotto, il disco, la radio, la filodiffusione provvedono all'uomo di oggi una sorta di continuum musicale nel quale muoversi in ogni momento della giornata. La sveglia, i pasti, il lavoro, le compere ai grandi magazzini, il divertimento, il viaggio in macchina, l'amore, si svolgono in un acquario musicale in cui la musica non è più consumata come musica, ma come rumore. Diventato talmente indispensabile all'uomo contemporaneo che solo tra alcune generazioni sarà possibile rendersi conto dell'effetto di tale pratica sulla struttura nervosa dell'umanità. E poi aggiunge una cosa molto interessante sul piano della produzione di musica. E in questo si vede tutta la sua genialità anche visionaria. Dice Umberto Eco: nuovi tipi di musica per amatore sono suggeriti dal possesso di strumenti di registrazione. Il giorno che tali strumenti saranno messi a disposizione delle masse, come accade col disco, si potrebbero verificare fenomeni di dilettantismo dall'esito imprevedibile, e in due direzioni. Da un lato l'esercizio sperimentale su nuove possibilità sonore, dall'altro il rivivere di repertori popolari riesumati grazie al registratore. che avesse previsto il campionamento nel 1964? A proposito sempre di 1964, uno degli idoli polemici di Umberto Eco, per tornare al Festival di Sanremo dove siamo stati con Dino Buzzati, è Bobby Solo. Sulla sua vittoria dice che il pubblico ha premiato il cantante che dichiaratamente non si è esibito dal vivo. Evidentemente in quest'ambito l'unico Bobby Solo reale è quello registrato. Le folle tributano un omaggio di simpatia e amore a un personaggio fisico e una performance che prescindono da quella musicale.
Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare un grande amore sincero ed un felice futuro da vivere insieme per sempre con te. La vita ci ha regalato qualcosa da ricordare, il nostro amore sincero, dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. E domani forse troverai quello che vuoi, e domani forse ciò che voglio troverò, ma so già che tra noi niente mai cambierà, basta sol che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, è stato bello sognare, la vita ci ha regalato dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. Quello che vuoi, e domani forse ciò che voglio troverò, ma so già che tra noi niente mai cambierà, basta sol che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, è stato bello sognare, la vita ci ha regalato dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. La vita ci ha regalato qualcosa che il tempo non cambierà mai.
A chiarire quale sia l'atteggiamento di Umberto Eco nei confronti non solo della musica pop, ma della cultura popolare tutta, non in quanto tale, ma in quanto sottoposta ai pericoli di chi vuole controllarla. Ci sono le parole che fanno parte della sua pubblicazione, probabilmente in questo momento più determinante, quella sul fascismo, dove Umberto Eco parla di una popolazione dall'emotività gestita, una collettività divenuta inaffidabile perché coinvolta in meccanismi di controllo che la rendono irrazionale e che bypassano di fatto il sistema democratico.
Per avere un buon esempio di populismo qualitativo, non abbiamo più bisogno di Piazza Venezia o dello stadio di Norimberga. Nel nostro futuro si profila un populismo qualitativo TV o internet in cui la risposta emotiva di un gruppo selezionato di cittadini può venire presentato e accettato come la voce del popolo. Pensare è una forma di evirazione, perciò la cultura è sospetta. Il sospetto verso il mondo intellettuale è sempre stato un sintomo di urfascismo.
Thank you. come il rombo degli aerei da